la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, venerdì 16 gennaio, buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione, la nostra fascia informativa locale Newsline di oggi, che come di consueto apriamo con uno sguardo al meteo, ad oggi e anche in prospettiva al fine settimana. Buongiorno a Gianni Messeri dall'AMMA.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per quanto riguarda la situazione che interessa la nostra regione, è estremamente bloccata per la presenza di un'alta pressione sull'est Europa che impedisce l'ingresso franco alle perturbazioni. Quindi la giornata di venerdì sarà caratterizzata dal cielo per lo più nuvoloso, con possibilità di qualche pioggia ma limitata alle zone di nord-ovest della Toscana. Poi nel pomeriggio schiarite si affacceranno a partire dalle zone interne in progressiva estensione al resto della regione. Venti di scirocco, mari mossi, temperature già miti ed ulteriore aumento con massime anche superiori ai 15 gradi. Per quanto riguarda poi il fine settimana, sono due giornate molto simili, caratterizzate da possibili banchi di nebbia in mattina nelle vallate interne, da un cielo per lo più poco parzialmente nuvoloso ma con addensamenti che insisteranno soprattutto sulle zone dell'Appennino orientale e anche domenica nell'arcipelago. Su queste aree c'è la possibilità precipitazioni sparse. Per quanto riguarda le temperature, queste subiranno un lieve calo nelle minime per quanto riguarda la giornata di sabato e rimarranno stazionarie domenica, comunque su valori ancora al di sopra delle medie stagionali. Direi che è tutto.
Sì, poi Jimmy con voi vi consulterà domenica mattina, ma giusto un accenno su come sarà la prossima settimana come tendenza da lunedì.
Sì, la prossima settimana abbiamo ancora delle incertezze, perché è possibile un afflusso di aria fredda più fredda perlomeno dall'est Europa, che potrà portare un abbassamento delle temperature e la possibilità anche di qualche precipitazione, ma soltanto verso la fine del periodo. Per il resto situazione molto simile, con cielo parzialmente nuvoloso senza grossi fenomeni.
Grazie anche per questa aggiunta, grazie a Gianni Messeri all'AMMA, buon lavoro, una breve pausa e torniamo insieme.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 17 gennaio Ferdinando Romano presenta The Legends of Otranto, a fianco del leader il batterista Ermanno Baron, il fisarmonicista finlandese Veli Kujala e la pianista estone Kirk Karia. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arce e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
FIOM CGL e FIOM CGL Toscana in collaborazione con Controradio presentano il ciclo di podcast Pane e Fumi. Piombino è la storia della siderurgia italiana. Quinto episodio, il presente che chiama il futuro tra nuove prospettive e vecchi timori. In onda lunedì 19 gennaio alle 9.35 su Controradio. Il ciclo di podcast è pubblicato sulle piattaforme Spotify e Amazon Spreaker di Controradio e sulla pagina dedicata su www.controradio.it.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Antonio Berti, L'arte e la memoria, regia di Leandro Giribaldi. Un ritratto intimo e rigoroso che restituisce la complessità di un autore centrale della cultura artistica italiana del Novecento. La carriera e l'arte di Antonio Berti, pittore e scultore, raccontate dal figlio Giovanni in un emozionante percorso a ritroso nella memoria. Antonio Berti, L'arte e la memoria. Domenica 25 gennaio alle 18.30 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Otto 8:10 minuti, le principali notizie. Diamo uno sguardo in aggiornamento. L'esplosione avvenuta ieri pomeriggio nell'Aretino, località Il Matto. Dicevamo 3 feriti, una donna di 76 anni, la più grave. Sono state portate avanti ricerche con esito fortunatamente negativo anche con i cani effettuati dai vigili del fuoco per escludere che qualcuno possa essere rimasto sotto le macerie. Nessuna segnalazione comunque di persone disperse. Si ipotizza una fuga di gas. Apertura su questo dalla Repubblica. Di Firenze esplode una palazzina, 3 feriti, ad Arezzo grave una donna. E poi naturalmente la condanna della Corte Europea per l'Italia per quanto riguarda la morte di Riccardo Magherini. La verità della Corte Europea, la famiglia ora giustizia è fatta. La CEDU per i diritti umani condanna l'Italia per la morte dell'ex calciatore nel 2014. I messaggi del fratello di Riccardo, cerimonia, adesivi e fiori, il ricordo della città, notizia che ritroviamo d'apertura anche sul Corriere Fiorentino. Morte di Ricchi, Italia condannata, sentenza della Corte Europea, 6 anni dalle assoluzioni dei carabinieri, lo Stato deve risarcire, i giudici contestano le linee guida e le procedure dell'arresto di Magherini. Ma sentiamo su questo un collega che dall'inizio si è occupato della vicenda ed è stato al fianco della famiglia di Magherini, Matteo Calia, autore di Raccontate la mia storia, intervistato da Domenico Guarino.
La verità, sono passati tanti anni, ma la stavamo aspettando. Io parlo al plurale perché penso a Guido, ad Andrea, il padre, il figlio di Riccardo, il fratello di Riccardo, a Brando, suo figlio che aveva solo 2 anni e mezzo quando Ricchi è morto, quando è stato ucciso durante questo fermo dei carabinieri. Penso alle parole di Guido di tanti anni fa, prima ancora della prima sentenza di primo grado. Guido Magherini mi disse: Matte, a me quando si parlava dei risarcimenti alla famiglia, delle possibili responsabilità del carabiniere, mi disse: Matte, a me non mi interessa nulla dei soldi, io voglio un foglio di carta che posso far leggere a Brando per dirgli che suo padre ha subito un'ingiustizia. E sono contento oggi che Guido possa dare questo foglio a Brando, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha riconosciuto tutte, non poteva entrare nel merito della sentenza penale perché si rispetta la sentenza, pur non condividendola, la sentenza dello Stato e della Repubblica Italiana, ma la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha segnato nero su bianco tutte quelle nefandezze che sono avvenute quella notte, a cominciare dall'indagine dei carabinieri svolta proprio dalle stesse persone che arrestarono e che quindi hanno fatto il processo per la morte di Riccardo, testimoni sentiti dalle stesse persone che arrestarono Riccardo, che sappiamo come urlavano i testimoni di lasciarlo quella notte. Quell'arresto andò male, loro rimasero, nonostante le urla e il soffocamento evidente di Riccardo, rimasero su di lui. Oggi la sentenza della CEDU dice questo, che andava tirato su, che è stato violato il diritto alla vita di Riccardo, che quelle persone non erano preparate per svolgere un arresto, che non erano chiare le procedure d'arresto da parte dell'arma dei carabinieri. Questa è una sentenza storica, ma non perché sancisce l'ingiusto processo e la violazione al diritto alla vita di Riccardo Magherini, ma perché apre finalmente la strada ad altri casi simili che sono stati relegati a delle morti di serie C, di persone considerate drogate, in stato di agitazione, quando la responsabilità era dello Stato.
Intervista integrale che trovate nello spazio podcast sul nostro sito controradio.it. Passiamo alle pagine della Nazione di Pistoia, Montecatini, perché apre con il killer delle escort, processo a Prato, il titolo unificato, il procedimento a carico di Frumuzache, reo confesso degli omicidi di Ada Maria e Denisa. E allora riepiloghiamo tutta la vicenda, la doppia vicenda, e poi quanto accaduto ieri nella decisione della Corte di Assise di Firenze di unificare i due procedimenti, particolari da Giorgio Bernardini.
Il killer, io confesso, era in aula, ricorderete, le indagini erano partite a seguito della scomparsa fra il 15 e il 16 maggio dello scorso, appunto, di Denisa Paun, appunto questa ragazza di 30 anni in trasferta da Roma, dove viveva a Prato per il suo lavoro di sex worker. Insomma, l'inchiesta portò poi all'individuazione appunto di Fomozace, che confessò il delitto di quella donna, e il corpo fu ritrovato, decapitato in un terreno Montecatini, non lontano poi dalla casa della guardia giurata, dell'ex guardia giurata a questo punto, perché si trova in carcere. Insomma, a seguito del ritrovamento poi di un'auto di un'altra donna, un'altra rumena, Anna Maria si chiamava, appunto, nel box della casa di questo che è ormai l'imputato Monsumano, l'uomo aveva ammesso anche il delitto di questa 27enne, che era avvenuto prima, in quanto appunto questa donna era scomparsa il 1 agosto del 2024. Il corpo fu trovato non lontano da quello di Denise. Insomma, una storia terribile. Sono stati unificati appunto con l'assegnazione alla procura di Prato oggi due procedimenti, appunto a carico dell'ex vigilante, e sostanzialmente ci sarà un solo processo per discutere di questa sua azione criminale. A decidere di questa unificazione appunto è stata la Corte d'Assise, come anticipavi bene appunto Domenico, insomma, dove separatamente i processi erano partiti. La Corte ha optato per Prato, per la procura di Prato, poiché aveva avviato per prima il procedimento. Abbiamo raccontato appunto la genesi. Per quanto riguarda i tempi, il processo ripartirà il prossimo 5 febbraio. In quell'udienza sarà appunto ci sarà la formazione del fascicolo processuale, anche la calendarizzazione degli adempimenti, tutto quello che deve avvenire per le date. C'era, come ho detto all'inizio, Fomozace in aula, il killer ovviamente l'imputato, ma c'erano anche Maria Cristina, che è la madre di Denisa, ricorderete appunto la vicenda, e anche la sorella di Anna Maria, appunto parenti delle vittime, che si sono costituite parte civile con il fratello, con i genitori. Ovviamente, insomma, c'era un clima di grande tensione in aula, ovviamente, insomma, continueremo a raccontarvi di questa storia, di questo processo, anche per capire quali sono state le motivazioni, se ne possono esistere, che hanno portato il killer a compiere questi delitti.
Vogliamo darvi notizia nella nostra newsline questa mattina della grande manifestazione promossa dalla CGIL per sabato 24 gennaio, con ritrovo alle 10 in piazza 4 novembre di fronte alla stazione, e uno sciopero generale in tutta la Toscana che si farà ove si passasse dagli atti di indagine al rinvio a giudizio delle 37 persone raggiunte dall'avviso della procura massese sui fatti dello scorso 3 ottobre, quanto ha deciso la CGIL toscana ed annunciato ieri. Noi siamo in collegamento con Paolo Gozzani, segretario organizzativo della CGIL Toscana. Ben trovato Gozzani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Sappiamo che è in treno, quindi approfittiamo adesso che siamo riusciti a contattarla. Questa grande manifestazione in difesa del dissenso, la protesta non sia un reato, ribadite nell'annuncio.
Assolutamente sì. Il 3 di ottobre abbiamo fatto una grande manifestazione, ma non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma qualitativo, per la presenza di tantissimi giovani, tantissimi cittadini anche fuori dal mondo della sindacalizzazione e della politica. Proprio un movimento pacifico che è sceso in piazza con una indignazione, una determinazione rispetto a quello che sta succedendo in Palestina, ma la Palestina diventata in questi quei giorni, ma è in generale una bandiera di la ricerca di libertà contro la violenza, contro le ingiustizie, contro le prevaricazioni. M'hanno manifestato perché stanchi di un mondo rispetto al quale si subisce scelte che non si condividono. I giovani sono per la diplomazia, per il dialogo, per la pace, e ce l'hanno manifestato espresso in una maniera incredibile. Quindi noi quel giorno siamo sentiti di fare un atto altrettanto forte, perché forti erano le emozioni, forti erano i bisogni e i sentimenti, e siamo andati ad occupare i binari come simbolo fermiamoci, facciamo qualcosa di eclatante per attirare l'attenzione e accendere i riflettori, fermiamoci di fronte a un genocidio, a un massacro, una cosa irreprovevole. Ma lo abbiamo fatto dal punto di vista politico. Io sono contento di aver fatto quell'atto lì, perché quell'atto lì ancora oggi ci permette di parlare di queste cose, di andare contro il DDL sicurezza, perché protestare, manifestare è crescita. Le democrazie sono cresciute con anche il conflitto, hanno acquisito maggior potere contrattuale, il popolo, i più svantaggiati, attraverso questi tipi di strumenti.
Ecco, Gozzani, stiamo ribadendo anche ai nostri microfoni da tempo e ancora di più nello spazio Contro Radio Contro la Guerra, quanto non debba esserci una stigmatizzazione del conflitto in sé, perché la dialettica, il dissenso è importante, soprattutto in un contesto democratico, ma è la strumentalizzazione, no, del conflitto che poi degenera nella guerra come strumento annunciato di risoluzione, in realtà poi di deflagrazione. E in tutto questo lei accennava al DDL sicurezza e a questa contrazione degli spazi di democrazia. Dunque la battaglia che riguarda il caso degli indagati a massa non riguarda solamente loro, non riguarda solamente il diritto a manifestare o le vicende individuali. E proprio la manifestazione che ci sarà il 24 riguarda proprio gli spazi di democrazia, come dicevamo.
Certo, gli spazi di democrazia, paradossalmente noi manifestavamo per permettere gli aiuti umanitari dal punto di vista anche alimentare, ma anche medico, per la salute, per la vita, contro chi confligge. Noi siamo stati denunciati paradossalmente, contraddittoriamente, mentre denunciare questo governo dovrebbe denunciare coloro che operano queste politiche e questi metodi. Rispetto al 24 abbiamo avuto tantissima adesione da tante associazioni, non soltanto studentesche e giovanile, ma anche dal mondo cattolico. Arriverà tutta la Toscana, ma ci stanno arrivando tanti adesioni e segnali anche da fuori la Toscana, perché questo non è un problema locale, un problema da dimensionare in quel territorio, è un problema, appunto, come dicevi di spazi democratici.
E allora ricordiamo logisticamente la manifestazione, dove si svolgerà, come si muoverà.
Allora, la manifestazione sarà sabato 24 massa, con concentramento alle ore 9:30 in di fronte alla stazione, quindi piazza della stazione, che si chiama piazza 4 novembre, percorrerà poi strade cittadine fino ad arrivare nella piazza degli Aranci, che è la piazza sotto la prefettura, quindi il governo, i rappresentanti del governo nazionale in città, dove vi sarà un comizio con anche qualche intervento musicale, con parleranno un po' di interessati alla denuncia, e concluderà Rossano Rossi, segretario generale della CGIL Toscana.
La protesta non sia reato, manifestazione il 24 gennaio, dedicheremo poi a questa mobilitazione un focus, ve lo anticipo, nella nostra newsline anche di martedì prossimo. Grazie a Paolo Gozzani per essere stato con noi.
Grazie, grazie a voi per l'interessamento.
Di Cozzani è stato bellissimo, chiarissimo, e lo approvo al 100%. Mi hanno colpito proprio le parole: le democrazie sono cresciute con le proteste, no? È bellissimo il messaggio, è chiaro.
Grazie al nostro ascoltatore che ci ha scritto, già ci ha mandato un sonoro al 342-8104-111, no? Parole, contenuti che risuonano rispetto alle interviste, alle tematiche che stiamo affrontando. Ci scrive ringraziandoci anche da socio Controradio Club, e dunque ne approfitto, ci dà un gancio proprio per ricordarvi, prima di passare la linea a Milano per il GR di Popolare Network, a ricordarvi che cosa? Naturalmente che è in corso la campagna di tesseramento 2026 al Controradio Club per sostenere Controradio, e in particolare che domani ci sarà la radio aperta via del Rosso Fiorentino 2B, sede di Controradio. Vi aspettiamo dalle 10 alle 13 in onda e fuori onda, e poi dalle 16 alle 18 nel pomeriggio per fare le tessere, vedere gli studi, incontrarci, andare anche al microfono se vorrete con noi, e acquistare i gadget, alcuni creati appositamente per il compleanno, l'anniversario di Controradio radio, 50 anni insieme, anniversario che vedrà proprio la data anagrafica marzo 2026, ma ci stiamo portando avanti e soprattutto vorremmo farlo e festeggiare avendo concluso una campagna di tesseramento che come obiettivo quest'anno davvero ci possa portare a superare i 2000 soci, obiettivo ambizioso, importante ma anche necessario. Dunque sostenete Controradio, se non potete venire domani controradioclub.it è il sito di riferimento per poter acquistare la tessera, attivare l'automazione bancaria, l'SDD Core oppure acquistare gli stessi gadget, ma noi siamo fiduciosi di vedervi domattina o domani pomeriggio con i conduttori Giustina Terenzi, Alias, Trevis, Sara Maggi, Tony Topazio, insomma ci saremo con voi, vi aspettiamo. 8:30, passiamo la linea a Milano per il GR Network e poi torniamo con Controradio TV.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Un uomo arrestato dalla polizia migratoria degli Stati Uniti, l'ICE, sarebbe morto mentre si trovava in custodia in un centro di detenzione in Texas, lo denuncia un medico legale citato dal Washington Post. Secondo il quotidiano ci sarebbe anche un detenuto che ha raccontato di avere visto Geraldo Lunas Campos strangolato a morte dalle guardie dell'ICE il 3 gennaio scorso. L'autopsia, ha detto il medico legale al quotidiano statunitense, ha individuato la causa preliminare del decesso in un'asfissia dovuta a compressione del collo e del torace.
Gli Stati Uniti stanno spostando la Porter Lincoln dalla Mar Cinese meridionale al Medio Oriente. Lo ha dichiarato il Pentagono. L'assenza di assetti navali adeguati, insieme alle pressioni degli attori regionali preoccupati dalla possibile ritorsione di Teheran e dalla probabile destabilizzazione dell'area, è stata indicata come una delle ragioni che hanno indotto l'amministrazione statunitense a congelare il minacciato attacco all'Iran. Nel paese attualmente resta in vigore il blocco di internet, è dunque molto difficile capire come stiano evolvendo le cose. La Casa Bianca ha detto di aver fermato 800 esecuzioni.
E a Roma oggi la manifestazione in solidarietà della popolazione iraniana vittima della repressione del regime di Teheran. L'iniziativa è stata organizzata da Amnesty International e Donna Vita e Libertà. Hanno aderito numerose associazioni, sindacati, i partiti di opposizione, PD, 5 Stelle, AVS e Più Europa. L'appuntamento è alle 16 sulla scalinata del Campidoglio, prevista anche la partecipazione del sindaco di Roma, Gualtieri.
Un giudice sudcoreano ha condannato l'ex presidente Yoon Suk-yeol a 5 anni di carcere per ostruzione alla giustizia e altre accuse legate alla sua disastrosa dichiarazione di legge marziale e alle sue caotiche conseguenze. La sentenza è la prima di una serie di verdetti per l'ex leader caduto in disgrazia, che rischia la pena di morte se riconosciuto colpevole di insurrezione in un altro processo imminente.
Un uomo di circa 70 anni è stato ritrovato morto in casa sua a Rozzano nel Milanese con i segni di una coltellata alla gola. È accaduto questa notte poco dopo l'una. I carabinieri erano stati chiamati per la segnalazione di una persona giovane che urlava e minacciava di buttarsi dalla finestra dell'appartamento. Una volta arrivati sul posto hanno trovato l'alloggio a soqquadro, il cadavere dell'uomo. Il giovane che minacciava il suicidio è stato arrestato e sospettato di omicidio.
Oltre 160 kg di cocaina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nella zona industriale della provincia di Bergamo. Due uomini sono stati arrestati. I militari hanno notato movimenti sospetti attorno ad un camion con l'autista del mezzo pesante salito all'interno del rimorchio mentre un'autovettura si affiancava al tir. Le operazioni di controllo sono scattate nel momento della consegna di 7 voluminosi borsoni alla conducente dell'auto. All'interno dei borsoni sono stati rinvenuti 150 panetti di cocaina. Secondo le stime degli investigatori, la droga avrebbe potuto fatturare sul mercato circa 20 milioni di euro. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Taxi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Si ricorda che fino al 30 gennaio resterà chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Sulla Fipile in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est. Code in uscita anche a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Per una frana fino al 20 gennaio, chiusa in entrambe le direzioni la strada regionale 302 via Faentina in località Pian di Mugnone nel comune di Fiesole, città metropolitana di Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Contro radio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Contro radio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Cosa può fare un ascoltatore consapevole per restituire ciò che Contro radio gli ha dato in tutti questi anni? Può scegliere di associarsi al Contro radio club e far continuare una bella storia. In molti lo stanno già facendo anche per la prima volta. E tu ci stai ancora pensando?
Controradio 2026, 50 anni insieme. Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio, escluso sabato e festivi.
Sabato 17 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo. Ci sono anche le magliette e il vino del cinquantesimo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle 21 e domenica 18 alle 16:30, la magnifica imperfezione, giro del mondo su una palla in volo. Un funambolico viaggio nel mondo della pallavolo che attraversa 5 continenti e accompagna lo spettatore lungo il percorso del Novecento. Sul palco Andrea Zorzi, fuori classe della pallavolo mondiale, e l'irresistibile Beatrice Visibelli. Nuovo appuntamento con Centro Pitch Night. E se ci entrassi dentro? Venerdì 16 gennaio, apertura straordinaria delle mostre, oltre a incontri, performance e musica sperimentale fino a mezzanotte. Alle 19.30 proiezione di Afternoon Airsay dell'artista Peng Zhuqiang. Alle 20.30 Dentro l'opera di Francesco Torrini. Alle 21 i concerti di Alanas Gurinas e Maria Bertel a cura di Nab e U Sounds, e la performance Idiosyncrasy di Igor Permoreno a cura di King Caleri. Intero 10 euro, ridotto 7 in fuce. centropecci.it.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:38 minuti, la linea torna negli studi di Controradio. Come anticipato, ci ha raggiunto l'assessore al welfare, accoglienza, integrazione e casa del Comune di Firenze, Nicola Paolesu. Ben trovato.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Assessore, cogliamo l'occasione in questa prima parte del 2026 per tracciare un bilancio dei servizi messi in atto e affrontare anche quelle che sono nuove opportunità, nuove progettualità sulle sue varie deleghe. Partiamo naturalmente, veniamo da settimane di temperature rigide, non è il caso di questa, ma insomma la macchina comunale è stata messa a dura prova nella sua operatività. Avete fatto anche dei sopralluoghi in notturna con la sindaca Funaro. Parliamo naturalmente dell'accoglienza invernale. Come ha tenuto il servizio dell'unità di strada?
Ma tanto diciamo questo: il progetto di accoglienza invernale è quella azione che noi mettiamo in atto nella fase invernale dal primo di dicembre, orientativamente fino al mese, alla fine del mese di marzo, e ci aiuta a governare le situazioni di emergenza abitativa di tante persone senza tetto che vivono nelle nostre strade. Abbiamo vissuto dei giorni veramente freddi, le temperature sono andate sotto zero, i servizi sono stati messi alla prova, ma l'organizzazione che avevamo provato a mettere in campo quest'anno ha tenuto. E oltre alle strutture di accoglienza, noi abbiamo circa una 160 posti aggiuntivi rispetto all'accoglienza ordinaria che fronteggia il tema dell'emergenza abitativa. Abbiamo organizzato un sistema di unità di strada che ci ha supportato nell'individuare le situazioni di maggior fragilità. Le unità di strada sono state potenziate in tutte le fasce orarie nell'arco della giornata e anche in quelle serali nel dopocena. In modo particolare quest'anno abbiamo integrato il servizio con un'unità di strada dedicata al centro storico, che ci ha permesso di intervenire tempestivamente nell'arco della mattinata, quindi orientando le persone verso le strutture, un'unità di strada che nella zona di San Frediano ha aiutato ad agevolare l'ingresso all'interno delle strutture.
E possiamo dire che davvero, siccome una delle problematiche è anche la percezione che la persona che ha bisogno ha e poi la sua disponibilità a farsi aiutare, c'è stato un feedback positivo quest'anno. Siete riusciti a intercettare anche persone che solitamente, insomma, non si facevano aiutare rispetto a questa possibilità?
Ma per fare un esempio, ma un esempio concreto anche in termini numerici, quest'anno abbiamo messo a disposizione una piattaforma online per le segnalazioni da parte dei cittadini. Abbiamo ricevuto oltre 150 segnalazioni, 115 di queste segnalazioni si sono trasformate poi in un intervento diretto sulla persona. Queste sono le persone poco, diciamo, collaborative, poco disponibili a seguire gli operatori verso una soluzione alloggiativa. Quest'anno 40 di queste persone sono state portate verso le strutture. Anche nella sera del 10 giorni fa, quando siamo usciti con la sindaca a verificare la tenuta delle strutture e l'andamento del lavoro dell'unità di strada, abbiamo potuto riscontrare una disponibilità da parte di alcune di queste persone a essere accompagnate. Una 7-8 persone in quella sera sono state poi accolte, e anche soggetti che usualmente rifiutavano l'accoglienza, che noi conosciamo ormai tradizionalmente da tanti anni, quest'anno li abbiamo ritrovate all'interno della struttura, che ci ha fatto molto piacere, trattandosi di persone particolarmente fragili.
Perché ci fa parlare e pensare ad un percorso, no? Che prosegue, di ascolto, di aiuto, non storie interrotte che poi rimangono ai margini e invisibili.
L'obiettivo dei servizi è proprio quello di riuscire a creare le condizioni per una presa in carico formale strutturata da parte dei servizi. Per questo motivo vogliamo che le nostre unità di strada siano sempre più costruite in funzione di una multiprofessionalità. All'interno delle unità di strada ci sono gli operatori, i volontari, ma ci sono anche referenti dei servizi specialistici territoriali, quindi vogliamo sempre di più costruire questo modello di integrazione sociosanitaria che ci permette, una volta che si è costruito un rapporto di fiducia con la persona, una presa in carico strutturata e un orientamento ai servizi.
Altra tematica a noi fortemente cara, soprattutto per capire quali sono gli strumenti per poter intercettare, stiamo parlando di minori e povertà educativa, l'interesse ma anche i bisogni di minori che magari in contesti familiari di difficoltà, magari in contesti di origine fragili, non vengono sufficientemente sostenuti. C'è uno sforzo ulteriore in termini di anche di spazi per poter fare in modo che il percorso non solo dell'amministrazione singolarmente, ma con le realtà che su questo si spendono sul territorio, possa essere virtuoso.
Certamente, Firenze vuole essere sempre di più una città amica dei bambini e degli adolescenti. Questo fa parte anche di un percorso che stiamo cercando di costruire in maniera trasversale insieme ai miei colleghi assessori delle politiche giovanili, Letizia Perini, dell'istruzione, della scuola, Benedetta Albanese, una opportunità che diventa sempre più diffusa a livello territoriale e che crea le condizioni per l'ascolto, l'incontro con i minori, l'ascolto, la creazione di opportunità e di occasioni di crescita e di maturazione, un orientamento ai servizi se questo è necessario e un accompagnamento nella maturazione e nella autodeterminazione, nella costruzione dei propri obiettivi, dei propri progetti. Per questo motivo quest'anno abbiamo avuto l'occasione di attivare e innovare un centro di aggregazione molto importante a San Donato, all'interno del centro commerciale di San Donato. Il comune ha messo a disposizione uno spazio, grazie, ripeto, a un lavoro trasversale di tanti assessori, in questo caso anche l'assessore al patrimonio collega Dario Danti. È stato messo a disposizione uno spazio molto bello, adeguato per l'accoglienza dei minori, è molto ampio.
Che tipo di attività vengono?
Ma ci sono attività di varia natura, ripeto, da laboratori musicali, di ascolto, lettura, multimediali, per cui c'è un'offerta di servizi che ha riscontrato una grande attenzione da parte dei ragazzi. Il progetto ha avuto inizio nell'autunno del 2025, ha visto una crescita di partecipazione costante. Nel fine settimana abbiamo più di 100 ragazzi che partecipano alle attività, sono numeri molto importanti, ma l'obiettivo è quello di proseguire con l'implementazione di questi servizi. Questo è un progetto
anche in altre parti della
città. Ci saranno ulteriori centri di aggregazione che nasceranno nel quartiere 1, nel quartiere 4, e l'impegno e l'investimento che l'amministrazione fa da questo punto di vista come attenzione per l'ascolto dei bisogni dei minori è fondamentale. Noi sappiamo quali sono le criticità, la fase post-Covid ha prodotto tanto disagio e tanta fragilità, soprattutto in alcune fasce della popolazione, i minori sono tra questi, i ragazzi adolescenti sono tra questi, sappiamo che c'è un problema legato all'uso di sostanze, c'è un problema legato al consumo di alcol, i servizi sul nostro territorio sono pronti, preparati ad affrontare queste tematiche, lo facciamo sempre di più in sinergia con tante realtà del territorio significative, non voglio citare nessuna per non dispiacere le altre, ma abbiamo una rete, un'organizzazione che vogliamo rinforzare sempre di più cercando di costruire dei percorsi mirati.
In particolar modo una lente di ingrandimento va sui minori non accompagnati, minori stranieri. Sappiamo quanto è difficoltoso un percorso di integrazione che manchi di risorse o di strutturazione a livello nazionale, per cui spesso salta il secondo livello d'accoglienza, per cui minori non accompagnati è davvero una situazione familiare, personale, di scopertura dal punto di vista anche degli anticorpi sociali facilmente intercettabili, no? Poi da sacche che possono avere anche derive criminali o di microcriminalità sul territorio. Allora lì come si interviene?
Questo è un tema estremamente complesso, però riguarda i minori in generale, perché i bisogni dei minori sono estremamente complessi, i minori stranieri accompagnati ancora di più, perché se noi proviamo a pensare al percorso migratorio che questi ragazzi affrontano, possiamo capire facilmente quali possono essere i loro bisogni, le loro difficoltà, anche le difficoltà che incontrano nel confronto con la nostra realtà sociale. E noi chiediamo a questi minori, che quando arrivano sul nostro territorio hanno 15-16 anni, di fare un percorso rapidissimo che li metta in condizione di integrarsi, di cogliere le opportunità che le nostre realtà, ma questo sappiamo benissimo che è qualcosa di veramente eccezionale, e su questo servono servizi strutturati, organizzati, che hanno bisogno delle risorse adeguate, e qui c'è una grave criticità che viene dai finanziamenti governativi che mettono a disposizione delle risorse, ma queste risorse non sono certamente sufficienti per organizzare i servizi di cui ci sarebbe bisogno. Detto questo, Firenze si organizza,
si assume
le sue responsabilità, investe anche con un'organizzazione straordinaria dei propri servizi, un collegamento delle strutture di accoglienza straordinaria che sono i CAS e delle strutture di accoglienza di seconda soglia per i minori stranieri non accompagnati, con uno sforzo straordinario di integrazione col sistema dei servizi territoriali. Questi minori hanno bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria, a volte ci sono problemi legati alla dipendenza, a volte ci sono problemi legati ha fragilità di natura psicologica, a volte ci sono psicopatologie e quindi c'è bisogno di servizi per la salute mentale infanzia e adolescenza, c'è bisogno di avere una strutturazione dei servizi di pronta accoglienza che siano capaci di leggere attentamente i bisogni. Tutto questo noi l'abbiamo fatto anche attraverso la formalizzazione di procedure che coinvolgono i servizi specifici per l'accoglienza dei minori e i servizi territoriali. Abbiamo lavorato anche molto per una razionalizzazione del sistema delle accoglienze con il trasferimento del CAS che era in Viale Corsica all'interno della struttura della Palazzina dell'Orologio, oggi utilizzata per l'accoglienza invernale, in un'altra struttura.
Cosa auspicherebbe in questo percorso in cui davvero anche i minori non accompagnati possano cominciare a sentirsi a casa in una prospettiva anche di fare futuro all'interno di questo territorio, formandosi, integrandosi con quella che è la comunità dei loro coetanei, ma non solo?
Da una parte è necessario che i servizi siano competenti e farsi carico dei loro bisogni, dall'altra c'è bisogno di una società che sia in grado di accoglierli e accompagnarli nel loro percorso di crescita. Servono le strutture di accoglienza, di prima accoglienza, di seconda soglia, ma servono anche quelle strutture di accompagnamento per l'integrazione, un'autonomia alloggiativa, abitativa da una parte, un accompagnamento verso l'inclusione reale che passa anche attraverso forme sperimentali di progettazione, di affido eterofamiliare e di accompagnamento di questi ragazzi all'interno della nostra città.
L'affidamento familiare è davvero una dimensione importantissima di valorizzazione, non solo per rispondere a un bisogno ma anche per farsi comunità, che il Comune di Firenze sta portando avanti. Ne abbiamo parlato in vari spazi e numerose volte, torneremo a farlo, ma vogliamo passare in rassegna i vari aspetti della sua attività e anche delle tematiche che andiamo a affrontare passo passo, quella degli anziani che, come spesso raccontiamo anche con la nostra Sandra Salvato, in tutti quei servizi che vengono messi in campo sul territorio, non riguarda solo l'anziano ma il nucleo familiare, perché quando c'è un bisogno che riguarda quella fascia di conseguenza ricade sulla famiglia, e non solo ricade, insomma ha bisogno di essere sostenuta questa famiglia sia dal punto di vista sociale, dei servizi, famosi caregiver. Che opportunità vengono date in questo senso?
Allora, anche da questo punto di vista noi ci confrontiamo con una trasformazione demografica che incide sulla vita delle famiglie e sull'organizzazione delle famiglie. Abbiamo sempre più famiglie mononucleari che, nel momento in cui c'è un anziano all'interno della famiglia con dei bisogni particolari, va in crisi, perché l'organizzazione della famiglia non è più quella allargata di qualche decennio fa. E allora qui è assolutamente necessario supportare la famiglia con strumenti e risorse che mettano in grado quel nucleo, quel contesto di farsi carico dei bisogni, di accompagnare l'anziano in un percorso di vita, di crescita, di invecchiamento che sappiamo, questo è quello che ci dicono le ricerche, se avviene all'interno del proprio contesto ambientale e familiare, migliora la qualità della vita. Da questo punto di vista il Comune di Firenze si è impegnato nel corso degli anni e continua a farlo con convinzione per sostenere l'attività dei caregiver, ovvero di quei familiari che si dedicano alla persona anziana o non autosufficiente o disabile che vive all'interno della famiglia.
A quanto ammonta economicamente un sostegno al caregiver?
È confermato, diciamo, il finanziamento degli scorsi anni, intorno a 500.000 euro. Le famiglie che accedono a questo tipo di contributo vengono, diciamo, devono rispettare alcuni requisiti e possono avere un, diciamo, sostegno economico mensile per la cura della persona anziana, che può arrivare fino a 4.000 euro nel corso dell'anno. Mediamente Firenze distribuisce un contributo, ovviamente questa è una valutazione che dipende anche dall'ISEE, del nucleo familiare e della persona che fa richiesta di contributo, intorno mediamente ai 3.000-3.100 euro l'anno.
Allora, siamo nella seconda e ultima parte di questa trasmissione Focus con l'assessore al welfare, accoglienza e integrazione casa Nicola Paoleso del Comune di Firenze. Occupiamoci adesso di diritto all'abitare nelle sue varie declinazioni. Naturalmente affrontiamo in termini di prospettive per una gestione degli affitti più accessibili sul territorio, per riportare a una vivibilità non solo il centro ma l'intera città da un punto di vista vista economico e sociale. Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica, un grandissimo tema è quello del recupero degli spazi, ma anche i bandi. E poi, diciamo, assessore, cercate di lavorare in rete con il piano nazionale casa, che sarebbe auspicabile e portato avanti come richiesta al governo insieme all'ANCI.
Sì, i temi abitativi sono, diciamo, al centro delle politiche della nostra città, ma sono al centro delle politiche europee, quindi vanno sempre declinati secondo questi livelli. C'è una comunità europea che si sta impegnando molto e che ha ascoltato le città, i sindaci, rispetto ai bisogni e alle criticità nell'affrontare il tema abitativo. C'è un tema nazionale, e anche da questo punto di vista dobbiamo dire che il governo, al di là dei proclami, dal punto di vista concreto delle risorse, non ha dedicato grande attenzione al tema abitativo. E c'è un tema locale, che è quello che l'amministrazione deve affrontare quotidianamente. L'emergenza abitativa, la tensione abitativa è, diciamo, una realtà del nostro territorio, e noi dobbiamo cercare di affrontarlo anche in questo modo, in rete, creando le connessioni che sono utili da questo punto di vista, e lavorando su tutti i livelli. Uno è quello dell'edilizia residenziale pubblica, giustamente è stato ricordato. La massima valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica ci deve portare a recuperare tutti quegli appartamenti che non sono utilizzati, che ogni anno vengono restituiti, perché
c'è una stima già per il 2026?
Certo, la stima è legata alle risorse che abbiamo a disposizione, e il Comune ha fatto un investimento straordinario, i 20 milioni nei tre anni, 2025, 2026, 2027, si declinano in 7 milioni per il 2026, quindi con queste risorse straordinarie aggiuntive, che si appunto aggiungono a quelle ordinarie, l'amministrazione intende ristrutturare e riqualificare un numero di appartamenti intorno ai 300-350, che consente di muoversi in linea con le assegnazioni, con l'aspettativa delle assegnazioni. Il nostro obiettivo è quello di assegnare sempre più appartamenti di edilizia residenziale pubblica, valorizzando il modo migliore possibile il patrimonio pubblico che abbiamo a disposizione.
Attualmente che scopertura c'è rispetto alla lista d'attesa o alle richieste che vengono affrontate?
Allora, dal punto di vista dell'edilizia pubblica, noi abbiamo circa 500 alloggi che devono trovare, diciamo, una loro sviluppo riqualificato, e stiamo lavorando su tutti gli altri. Da inizio mandato abbiamo assegnato più di 450 alloggi, ogni anno intendiamo assegnarne intorno ai 300-350, il prossimo anno avremo 1 milione in più di questo investimento straordinario da mettere sulla riqualificazione dell'ERP. Ogni appartamento mediamente impegna tra i 20 e i 30 mila euro per la riqualificazione, quindi sono anche risorse importanti, e l'obiettivo è quello di assegnare sempre più appartamenti e quindi rispondere a bisogni dei cittadini. Quest'anno abbiamo riassegnato intorno ai 300-320 appartamenti, 310 appartamenti, per cui questo ci ha permesso di dare una risposta abitativa a molti cittadini. Mediamente i nuclei familiari che ricevono gli appartamenti siamo intorno ai 3 unità per nucleo familiare, quindi abbiamo un migliaio di persone che già quest'anno hanno avuto una risposta sul fronte abitativo pubblico. Poi c'è da lavorare sul tema dell'edilizia residenziale, canoni agevolati, privata e pubblica ancora una volta, che ci deve permettere di intercettare il bisogno di quella fascia di popolazione intermedia che non ha i requisiti per accedere all'edilizia pubblica.
Ci scrivono: purtroppo il caregiver spesso deve lasciare il lavoro e i contributi non sono sufficienti. Questo è un tema di cui, insomma, non può avere smentita, perché spesso raccogliamo segnalazioni di questo tipo.
È vero, è un contributo che viene dato alla famiglia, non è sufficiente, non sostituisce, diciamo, il lavoro, e sappiamo quanto per il caregiver sia gravoso l'impegno nei confronti di una persona non autosufficiente che vive all'interno del proprio nucleo familiare. Ma per quanto riguarda per esempio gli anziani e non autosufficienti, l'obiettivo per il prossimo anno è di sperimentare dei modelli organizzativi e modelli progettuali che sostengano la famiglia nell'accoglienza a domicilio del proprio caro non autosufficiente.
Assessore Paoleso, oggi facciamo un riepilogo generale ad inizio anno, poi avremo modo di raccontare passo passo i vari ambiti che stiamo trattando. Davvero in conclusione, però, ci sono anche numeri e informazioni importanti per quanto riguarda il superamento delle liste d'attesa per progetti di inserimento lavorativo per disabili.
Allora, anche da questo punto di vista il Comune sta sperimentando dei modelli progettuali innovativi. Nel corso del 2025 si è avviato il progetto Vela, è uno di quelli di quei programmi su cui noi puntiamo molto. Abbiamo la possibilità di attivare fino a 600 tirocini lavorativi e occasioni di formazione e avviamento al lavoro. Le persone che noi dobbiamo intercettare sono le più vulnerabili, che quindi hanno bisogno di un percorso di valutazione delle competenze, di formazione, di sperimentazione delle proprie capacità lavorative e poi una successiva esperienza in autonomia. Le risposte sono state discrete, abbiamo già attivato intorno ai 150 percorsi da questo punto di vista. In questo caso ancora di più vale il coinvolgimento e la diffusione di queste informazioni a tutto il sistema associativo del terzo settore. Lavoriamo molto con la consulta per le persone con disabilità del Comune di Firenze, con tutte le associazioni che fanno parte di questa realtà, perché il nostro obiettivo è quello di portare ad avere più candidature possibile e fare una valutazione e attivare i percorsi fino in fondo. Questo è un progetto, abbiamo altri percorsi progettuali che accompagnano la persona in un percorso di inclusione attraverso le opportunità lavorative, il progetto Aliseo, anche questo mette a disposizione tante borse lavoro e tante opportunità di tirocinio formativo, e quindi vogliamo continuare a lavorare in questa direzione.
Insomma, una pluralità di bisogni che hanno una pluralità di risposte per essere declinati anche dall'amministrazione, naturalmente il confronto con i cittadini rispetto a quelle che sono le varie fasce, no, di potenziamento per quanto riguarda gli aspetti che abbiamo trattato, da le politiche per i minori e la povertà educativa, così come per la questione caldissima dei caregiver, perché appunto la questione demografica ci pone davanti questo aspetto come prioritario. Torneremo a declinare con l'assessore Paoleso, l'aspettiamo con vari focus specifici. Grazie, nel frattempo rimanete con noi perché tra poco arriva una nuova puntata di Gen Z.
La newsline di Controradio, informazione prima di tutto. Nuovo appuntamento con la cultura per i soci del Controradio Club. Visita guidata all'archivio Bonsanti del Gabinetto Viesse per poter ammirare le stanze d'autore di Pierpaolo Pasolini, Alberto Arbasino, Luigi Dalla Piccola, Federico Tozzi e Vasco Pratolini. La visita è gratuita e si svolge mercoledì 21 gennaio in via Maggio 42 a Firenze. Prenota subito a club@controradio.it. Massimo 20 partecipanti. Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 16 e sabato 17 alle 20:30 al Teatro Goldoni di Firenze, Il Dio dell'Acqua di Gianni Guardigli, regia di Alessandro Di Murro, attrice Daniela Giovannetti accompagnata in scena dalle musiche di Amedeo Monda, ci fa assistere alla scoperta di una consapevolezza che guarisce. Noi non siamo niente e non abbiamo bisogno di niente. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Controradio. Somebody calling you down. I do my best in the
They're trying to be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered and alive. There was nobody calling me up for favors, and no one's future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song.
FM 93.6 98.9 streaming su www.controradio.it.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
9 passate da 6 minuti, sì, lo avete sentito dalla sigla, nuova puntata di Gen Z, voce ventenni di oggi sul futuro di tutti e tutte, in collaborazione con TIF. Saluto Andrea Montigiani, ben trovato Andrea.
Buongiorno Chiara, ben trovata, e un saluto agli ascoltatori di Controradio.
Tema difficile oggi, perché parlare di divertimento dopo i fatti di Crans Montana ci pone interrogativi che hanno a che fare con il contesto in cui questo divertimento avviene. Giovani tra sicurezza e divertimento, infatti il tema di oggi, la strage dei giovani avvenuta nel locale Le Constellations durante i festeggiamenti del Capodanno, ci porta a riflettere su come il divertimento possa trasformarsi in tragedia se la sicurezza non viene presa in considerazione a dovere. Al di là dell'inchiesta, dell'iter, delle verifiche, delle indagini, delle convalide per i proprietari, il tema viene sollevato e riportato anche al nostro territorio.
Sì, nel quotidiano, che poi è quello che viviamo tutti i giorni, quindi ci chiediamo come i ragazzi, quindi i coetanei, e in questo caso ci siamo chiesti noi, come hanno percepito questo dramma, questa tragedia. Cioè, se loro hanno avuto, come dire, quali sono state le idee che si sono fatti vedendo coetanei che purtroppo hanno perso la vita in una situazione tradizionale, normale, che per loro è normale, quindi andare a ballare, andare in discoteca la sera a bere, ecco.
E allora, commozione, immedesimazione, ma anche riflessioni, sentirete in queste interviste raccolte da Andrea Montigiani, che poi sono state sintetizzate in un video che è già online, visibile sui canali di This is Florence. Ascoltiamoli questi ragazzi, queste ragazze giovanissimi, peraltro. In quale contesto ti sei mosso per realizzare le interviste?
Ero tra gli istituti tecnici Meucci e Galileo Galilei qui a Scandicci.
Sentiamole, sono under 18 per la maggior parte, se non tutti.
Mi dispiace tanto per i ragazzi, per le famiglie, soprattutto perché erano ragazzi della mia età, praticamente. E penso però comunque, non essendo state rispettate queste regole di sicurezza, e diciamo che i responsabili, il proprietario del locale, debbano fare conto della giustizia, e quindi anche le famiglie vogliono la verità fino in fondo. E questo,
tu non, magari non sei un grande, non sei un frequentatore, però anche le volte ci sei stato, sei sempre stato all'aperto, sei stato anche al chiuso?
Chiuso.
E quando sei stato al chiuso hai notato situazioni particolari, o ti sei trovato magari in situazioni in cui hai detto ma boh, forse siamo troppi in questo locale, oppure non lo so.
Ma no, quando sono stato, che no, non eravamo, cioè penso la capienza era giusta per il locale. Poi ho sempre 18 anni, quindi comunque penso il mio pensiero è il divertimento, solamente non è come normale che sia la metà.
Quindi dice un po' anche quello che hanno pensato loro, e quindi non c'è stato poi una certa, perché c'è stato anche quello che no, tutti sono andati, hanno seguito, diciamo, anche nel momento di panico è difficile riuscire a essere lucidi, e quindi sì, magari anche quello è un po' complesso, no, nel momento.
Sì, solamente nel panico è, soprattutto il panico è difficile essere lucidi e avere la prontezza di capire la situazione in cui sei, l'evoluzione della situazione, e in quel caso di uscire immediatamente dal seminterrato dove erano questi ragazzi.
Cosa ti lascia questo
rammarico? Mi è dispiaciuto che sono morti ragazzi, questa è la cosa più brutta, e che non era a norma il locale, non è questo.
Ma tu vai a ballare?
No, non sono interessato
Sicuramente dispiacere, questo è il massimo. Ovviamente purtroppo queste cose succedono e si impara, però sicuramente io a ballare ogni tanto ci va, cioè ogni tanto qualche scappata può capitare, però continuo sempre a divertirmi e ricordandomi di questo accaduto.
Ecco, forse anche la cosa è successa lì, che è brutto vedere che magari qualcuno, cioè, sono passati dei video in cui si vede che loro continuano a ballare, forse sì, c'è poca attenzione a quel punto di vista.
Sai, lì per lì forse non te ne rendi nemmeno conto. Alcuni ovviamente tutti hanno reagito in maniera diversa, alcuni sono scappati da subito, alcuni sono rimasti, alcuni hanno addirittura hanno fatto qualche filmato, telefono, ognuno la prende alla sua maniera.
Mi è rimasto dentro perché ho visto, cioè che ieri a ballare mentre l'ho visto, e quindi ho letto questa cosa e mi è, cioè è come dire, mi poteva succedere anche a me, perché poi ho visto la gente scrivere tipo, cioè se lo meritano così perché non sono scappato, e poi mi ho pensato ma anch'io forse sarei finito così.
Te quanti anni hai?
17.
E è una cosa che comunque in qualche modo, cioè te quando eri a ballare in quel momento, che hai fatto? Hai guardato, ti sei guardato intorno, cioè come dire, come se in qualche modo vedrai i locali nello stesso modo, cambierai un po' la visione, come...
Forse sarò un pochino più scettico, quindi cioè un pochino più attento alle cose che possono succedere, ma non solo nei locali, cioè proprio in generale.
Ovviamente mi dispiace per i ragazzi, perché molti probabilmente ci sono stati molti ragazzi della mia età.
E pensa,
io ero 15 anni, quest'anno ne faccio 16, e pensare che una persona della mia stessa età muore adesso, e che non ha avuto un lavoro, né una famiglia, né nulla, né niente, e sia morto così presto, mi dispiace tanto. Penso che ci sia stato un malfunzionamento, una roba del genere.
Tu vai a ballare?
Eh?
Tu vai a ballare di tanto?
No, non mi piace.
Non ti piace andare a ballare?
No, scusamente è bene, poi basta.
No, ok. Quindi però, cioè, ti lascia, cioè, ti lascia al di là della tragedia, ti lascia anche sulla questione della sicurezza, dell'attenzione.
Sì, sì.
Anche di quei video dei ragazzi che sembra che non siano attenti e che stiano...
Guarda, secondo me, il fatto è che secondo me forse erano brilli, però non dovremmo buttare la colpa molto a loro, perché loro stavano semplicemente divertendo, e nulla, credo che ci sia stato un malfunzionamento e che non ce la dobbiamo prendere con i ragazzi, perché molto probabilmente erano brilli, e comunque il tempo che loro ci mettevano per uscire, per aprire le porte, secondo me ci stava che qualcuno comunque morisse, oppure ci aveva delle ossioni gravi.
Che la discoteca insomma era già stata gestita male, non puoi mettere una sola via d'emergenza, e c'era troppa gente, poteva essere evitata, chiaramente poteva sicuramente essere evitata.
Magari guarderai, come dire, quando andrai a ballare, se andrai a ballare.
Sicuramente sì, comunque i ragazzi purtroppo hanno avuto poco istinto di sopravvivenza, però non è una loro colpa assolutamente, però sì, cioè se vedi che c'è troppa gente, vedi la situazione comunque si mette male, magari è meglio evitare, anche se magari ti perdi la serata, però meglio evitare.
Non è mai successo un episodio, no, ora chiaramente, ma magari in un posto in cui hai detto cavolo, forse siamo troppi, oppure c'è troppo caldo, oppure hai avuto un momento di panico o no, situazioni complesse, ecco,
allora, sinceramente no, perché quelle volte sono andato in discoteca, comunque sono andato in discoteche molto costose, quindi magari sono un po' più, ci sono più controlli, quindi non penso proprio, non mi è mai successo.
No, sono 18, sto in quinta, sì, al decimo anno. Quindi sapere già che io finisco la scuola, vado a lavorare, ho comunque da fare una vita, da costruirmi qualcosa, e poi sapere che tutti i ragazzi, ho sentito tutti i minorenni, giusto? Tutti, tra 15, 17, forse qualcuno anche di 14, non ti fa impensierire quanto magari uno si potrebbe aspettare, visto che non è la tua vita e a te più di tanto non è che ti cambia. Però quando ci pensi, ci rifletti, in effetti dici a tutti quei ragazzi, 110 feriti e 40 morti, pensi che in effetti dovresti primo te stesso avere più attenzione per la tua vita, secondo non viene in mente quasi nient'altro, cioè questo.
Sicuramente dispiace, perché potevamo essere noi, fossimo stati lì. Poi sinceramente non vado molto a parlare, comunque bisogna fare sempre attenzione ai posti e andare nei posti più raccomandabili possibile.
Ti è mai capitato di una situazione in cui magari eri un posto, sentirti un po' scomodo, magari troppa gente, caos, non lo so,
Sì, però mi sono messo un attimo da parte, poi dopo si entrava in carro.
Dopo questa, diciamo, tragedia, perché questo è successo, cioè anche a livello di manutenzione, a livello di attenzione personale, mi sta maggiore attenzione.
Hanno la nostra età, però magari, cioè, loro magari non si rendevano conto della gravità della situazione, però anche all'interno non c'erano le... Esatto, cioè... Era un locale gestito male, non era come una discoteca magari che c'è qui da noi, che è un po' più gestibile, più controllato.
Immagino sarei andata a ballare, non so no. Quanti anni hai.
Io sono nel 2009, ma io non sono mai andata.
Non vai.
Secondo me istinto di sopravvivenza zero, però comunque io sarei già scappato appena avevo visto la prima fiamma, dico tanto questo.
Ho visto alcuni video. Certo, non so in che condizioni erano loro, però sì, cioè, mi sarei scappato. Mi sembra proprio stare lì a riprendere, continuare a guardare. Ora no, abbiamo bevuto, non lo so, perché non vado nemmeno a feste così, in discoteca, non lo so com'è. Però, l'unica cosa che mi viene in mente è che, sì, come diceva lui, istinto di sopravvivenza zero, non sono scappati, sarei scappato subito. Ah, mi fa pensare, sì, come potrebbe essere in un caso, sì, magari entro, mi viene in mente, guarda, se dovesse capitare.
Tante interviste, tante voci, 15, 16, 17, 18 anni intervistati dal nostro Andrea Montigiani. Naturalmente la commozione, l'immedesimazione, no? Potevamo essere noi, anch'io ballavo in quel momento mentre ho visto sui social la notizia. Non si sono resi conto della gravità della situazione, perché presumibilmente non è stata neanche comunicata a dovere in quel contesto. E poi il cosa pensare. Questa è una domanda, Andrea, che ritengo molto importante nei tuoi contesti di divertimento adesso, come ti poni rispetto, insomma, a quanto successo. Inevitabilmente c'è un portato.
Sì, ecco, la sensazione è quella che molti hanno risposto chiaramente, che uno non ci pensa neanche quando è a ballare, ma questa cosa, da una tragedia come questa può nascere magari un seme del dubbio, del rendersi conto del luogo in cui uno si trova in quel momento, del caos o della situazione. Magari uno guarda un'uscita, una via di fuga a cui prima magari non aveva neanche fatto caso. C'è la sensazione da parte dei ragazzi, al di là dell'immedesimazione e della tristezza nel sapere che un coetaneo ha perso la vita, c'è anche l'idea che nel nostro paese, ecco, qualcuno l'ha anche detto, le discoteche, i luoghi chiusi siano un pochino più articolati, un pochino più mantenuti, quindi la gestione, come a dire, da noi non sarebbe successo. Ecco un po' l'idea che mi sono fatto nell'ascoltare queste voci dei ragazzi.
In effetti nel nostro paese le norme antincendio sono severe, tra le più articolate d'Europa. Il problema poi è anche dalla progettazione ai controlli, cosa cambia, ma ne parleremo, perché tu, Andrea, hai realizzato un'intervista che vi proporremo in conclusione di trasmissione. Saluto però il nostro ospite in collegamento, Lapo Albizzi, che è segretario Sinistra Italiana Regnano sull'Arno, giovanissimo, era stato con noi in Gen Z anche in altre occasioni, è membro della consulta dei giovani locale. Ben trovato, Lapo, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Innanzitutto ti dico subito, hai sentito una parte delle interviste, cosa ti ha colpito e come avete affrontato, immagino anche all'interno della consulta giovani, quanto avvenuto a Cramontana?
Ma innanzitutto una premessa, la tragedia di Cramontana è qualcosa che colpisce nel profondo, perché riguarda persone che potrebbero essere mie coetanee o di qualche anno meno. E quindi prima di tutto provo dolore, insomma rispetto verso le famiglie delle vittime, ed è anche difficile, confesso,
certo,
fare considerazioni politiche su questo, però ci proverò. No, una considerazione, la prima osservazione che mi viene alla luce della tragedia che è successa a Cramontana è il fatto che il tempo libero giovanile, il divertimento, non è un tema marginale. È una questione centrale che ha profonde ricadute anche politiche che si possono individuare. Innanzitutto, la prima osservazione che si può fare è che le istituzioni preposte hanno la responsabilità di garantire che i luoghi di aggregazione, quindi i locali notturni, tutti gli eventi, siano regolati, siano controllati e siano progettati per la sicurezza. Bisogna pretendere standard rigorosi e il loro rispetto, con controlli, con sopralluoghi. Il tema, secondo me, è che la prevenzione e la sicurezza devono far parte della nostra cultura, non devono essere mai viste solamente come un costo. La sicurezza è una necessità, prima di tutto di chi lavora in un certo ambiente e poi anche di chi lo frequenta. Poi però c'è una questione più profonda, una seconda osservazione più profonda, che riguarda il modo in cui concepiamo gli stessi spazi di aggregazione. Cioè, finché gli spazi di aggregazione sono governati dalla logica del profitto, la salubrità, la sicurezza degli ambienti sono aspetti che passano, rischiano di passare in secondo piano. Cioè l'idea di riempire al massimo un locale perché è un modo che permette di massimizzare il guadagno è qualcosa che rischia di ledere alla sicurezza, come si è visto, insomma, anche in varie occasioni. Quindi questo, secondo me, può anche essere visto come l'esito di un sistema che massimizza i profitti e socializza i rischi, e di fronte a questo, oltre, dicevamo, dicevate anche voi in studio, alla forte necessità di regolazione pubblica e di controlli frequenti, ci può essere anche un ruolo degli enti locali, delle istituzioni, quello che con un organismo istituzionale come è la consulta giovani di un comune, che mette insieme un gruppo di giovani dai 16 ai 27 anni del comune di Lignano sull'Arno, noi ci siamo posti questo tema. Perché
ecco, che soluzioni, più che soluzioni, diciamo, che strumenti, che richieste emergono? Perché per esempio mi ha colpito anche un intervistato di Andrea, un ragazzo che ha detto, a parte una ragazza che ha detto io non vado a ballare, esco solo per bere, giovanissima, e un ragazzo che dice io vado solamente in discoteche costose, presuppongo che lì, insomma, la situazione sia più sicura. Anche l'accessibilità economica agli spazi di divertimento dovrebbe essere un tema. Naturalmente partiamo da Cramontana per poi riflettere sulla tematica a 360 gradi.
Sì, secondo me il tema è quello che dobbiamo garantire spazi di aggregazione ai giovani, che siano sicuri, che siano vicini a casa e che siano economicamente accessibili. Allora, il tema è che nelle periferie delle città, come Rignano sull'Arno, da dove vengo io, il tema è questo. Sono sempre meno gli spazi di divertimento, gli spazi di aggregazione, i momenti di socialità anche serali, notturni, in cui si può stare insieme. C'è sempre il grande tema di chi guida per andare a Firenze, tutte questioni che ci ponevano un'esigenza. Quindi noi abbiamo cominciato con la consulta giovane del Comune di Lignano sull'Arno a organizzare periodicamente degli eventi che abbiamo chiamato disco consulta, e che sono dei modelli, azzardo a dire, un modello di socialità diversa, il tentativo di pensare a una socialità che è innanzitutto gratuita e quindi che pone il tema dell'accessibilità economica come centrale. Lo diceva anche il ragazzo nell'intervista prima, l'hai ricordato tu. io vado solo in discoteche ben strutturate perché costose. Ecco, io penso che il tema dell'accessibilità economica sia centrale quando si parla di spazi di aggregazione, che riguardi profondamente anche il modello spazi di aggregazione che si hanno in periferia come anche in città. Credo questo riguardi molto anche la città di Firenze. E poi il secondo tema che ci siamo posti, oltre all'accessibilità economica, è quello della sicurezza, cioè le persone con cui stare sono persone che vivono comunque, sono i giovani del nostro comune o dei comuni limitrofi, e quindi anche in quest'ottica abbiamo posto il tema di sicurezza. E infine la vicinanza a casa, perché in luoghi come il nostro trovare spazi di aggregazione vicino a casa non era scontato. Il tema della guida. E quindi abbiamo provato a mettere insieme questi tre elementi, l'accessibilità economica, la vicinanza a casa e la sicurezza, creando un evento per i giovani e le giovani del nostro comune.
E questo è molto interessante. Ecco, sì, prego, in conclusione, Lapo, dici.
Un'altra iniziativa che abbiamo anche portato avanti è la realizzazione di una navetta verso discoteche di Firenze, per esempio. E qui tanti genitori, mamma e papà, ci hanno scritto che erano più tranquilli se i loro figli venivano accompagnati e riaccompagnati con questo servizio che abbiamo promosso in collaborazione con il comune, e credo che sia stato veramente un cambiamento di paradigma. L'idea che quella frase che ci ripetiamo sempre da quando ho memoria, che usciamo il sabato sera, che a Rignano non c'è mai nulla da fare. Ecco, io penso che noi abbiamo provato a scalfire questa frase, sembrava impossibile, abbiamo provato a cambiare questo che ci appariva come un dato di fatto che non si poteva assolutamente cambiare.
Vi siete creati eventi e anche strumenti per accedere agli eventi. Grazie per queste informazioni, per queste riflessioni a Lapo Albizzi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
In conclusione di trasmissione, dicevamo, Andrea, controlli e regolamentazione, normativa rigida sì, ma poi ci sono delle debolezze, dei talloni di Achille. Tu hai realizzato un'intervista in proposito.
Sì, esatto, per quanto riguarda, abbiamo parlato del lato emotivo, del lato emozionale e del mettersi nei panni di questi ragazzi, con i ragazzi coetanei, ma abbiamo parlato anche del lato tecnico, perché qui parliamo di prevenzione, parliamo di gestione nel tempo, e in questo caso abbiamo ho intervistato Massimiliano Novello, architetto dell'Ordine degli Architetti di Firenze, che è coordinatore della Commissione Prevenzione Incendi e si occupa appunto di realizzare il momento della progettazione la scia che permette poi l'abilitazione ai locali.
Allora, competenze specifiche, risposte molto particolari ma quanto mai emblematiche, ve le proponiamo in conclusione di Gen Z.
No, il rischio zero non esiste, si può abbassare, limitare e limitare gli effetti che in questo caso l'incendio può avere sulle persone, ma anche sui beni. Il rischio, la valutazione rischio viene fatta a seconda del luogo anche, e quindi il rischio si alza anche in base non solo al numero di persone, ma al numero di persone rispetto al luogo e la destinazione e l'uso che ne fanno di quel luogo. E molti locali, nonostante abbiano una superficie ampia, attività commerciale, abbiano un'estensione molto grande come superficie, devono ridurre il numero di persone proprio perché rispondono a questa valutazione, a questo rischio che deve rimanere rischio basso, o loro a cui la valutazione è stata fatta, li ha indicati, insomma li ha classificati. Quindi devono ridurre le persone o devono attuare delle misure anche tecniche, impiantistiche, che possono, perché le misure impiantistiche aiutano tantissimo la possibilità di avere determinati numero di persone o determinate lavorazioni in luoghi che magari sarebbero meno adatti se non avessero queste misure impiantistiche. Questo evento terrificante alzano la sensibilità delle persone. E possiamo utilizzare quindi questa maggiore sensibilizzazione per intervenire anche sugli quegli edifici, quelle attività, ma io dico come professionisti, ma non solo come professionisti antincendio, ma anche come tecnici. E quindi con questa maggiore sensibilizzazione da parte delle persone, cercare di attuare quelle misure che possono essere consigliare di utilizzare determinati arredi. La italiana è molto valida e molto stringente, basta più che attuarla, perché non posso dire che non viene attuata nel momento in cui ci viene fatta una progettazione, si spera che venga attuata durante la fase della progettazione. E nella fase successiva si perde il controllo, perché gli enti competenti poi hanno o dovrebbero fare dei controlli, ma generalmente hanno il controllo della situazione. Una volta che noi rilasciamo quello che si chiama scia antincendio, ecco, nella scia è importante dire che nella scia c'è anche una parte di documentazione che rilasciamo al proprietario o rappresentante legale, in cui c'è la gestione che il locale deve avere nei prossimi, nei successivi anni. Ricordo che molte volte che le attività soggette a prevenzione incendi, dopo 5 o 10 anni, ma generalmente sono 5 anni, devono avere un rinnovo. Un rinnovo che da parte di un tecnico, e il sistema di comunicazione in caso di emergenza deve essere valutato in base a che ambiente ci troviamo. Lei prima ha citato la discoteca, no? O il pub dove magari la musica può essere molto alta. Ecco, soltanto una comunicazione sonora potrebbe non essere sufficiente. Il problema del locale di Firenze è che, soprattutto quelli del centro storico, è che hanno determinate caratteristiche che non agevolano magari l'esodo delle persone. Però se sono aperte, se hanno avuto l'apertura da parte degli enti competenti, vuol dire che hanno osservato quelle misure che riducono quindi il rischio incendio e permettono alle persone il loro esodo sicuro verso il luogo sicuro.
Gen Z, voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.